Gesù si muove sul territorio pagano, straniero, non è su un territorio dei giudei. E gli portano un uomo sordo-muto. Testualmente si dice che è sordo e mogilalos, è una parola greca che viene usata pochissime, solo un paio di volte in tutta la Bibbia. E praticamente sarebbe balbuziente. E dunque è sordo e in qualche modo c'è una grossa difficoltà di parlare, non riesce a parlare liscio. Questa parola si trova per esempio nel profeta Isaia, nel capitolo 35. E quando Isaia, sappiamo che all'inizio se la prende con i pastori di Israele, non così fortemente come Ezechiele, e poi in deportazione nella schiavitù di babilonesi, e lui percepisce che il popolo sta perdendo la parola e che è in qualche modo abbandonato e che sta subendo un influsso dei pagani, e allora è molto forte. E poi comincia invece a incoraggiare, per far vedere che tutto cambierà quando si farà sentire il Signore con la sua opera della liberazione. E allora dice: l'orecchio del sordo sentirà e la lingua del balbuziente canterà. Sarà un cambiamento di gioia nella vita. Allora, anche lì però, vedete, Isaia tratta questo termine quando il popolo vive in un esilio, cioè in una maggioranza straniera. Non si trova questo termine nella parola, nella traduzione greca, cioè nella 70 dell'Esodo, però è situazione molto simile nel quarto capitolo dell'Esodo, quando Mosè dice di sé che è un balbuziente, che non parla bene, non gli viene bene facilmente la parola, e lì però viene un dettaglio che è importante. Dice: Signore, tu sai che anche quando tu hai cominciato a parlare con me, cioè con il tuo servo, e vedi, mi hai trovato difficile nella parola, non riesco. Allora, di che cosa stiamo parlando? Guarda, siamo su un territorio straniero dove non si sente la parola, e se io non sento la parola non so parlare. Con che cosa non so parlare? Con la parola. Non so parlare con Dio che rivolge la parola. La parola di Dio non è mai lanciata per aria. Dio parla ai volti concreti, si rivolge, la parola di Dio è sempre rivolta, è sempre di una enorme concretezza relazionale. E allora solo prendendola, parola che mi è rivolta, ascoltandola, sentendola, io imparo la parola. È proprio come il bambino, come impara a parlare, perché qualcuno si rivolge e gli parla. E lo stesso è qui. Dio si rivolge e parla, e l'uomo impara a parlare perché impara dalla parola a rispondere, cioè a conversare. Proprio quello che diceva Gregorio Zanzeno, che piace tanto a Berdiaev, che l'uomo, secondo il disegno di Dio, è una persona perché è costitutivamente dialogico, perché la cosa più tipica della persona umana è quella che è anche di Dio, cioè conversare, parlare, e non parlarsi addosso o parlare a vanvera o a vento, ma parlare a qualcuno. E Cristo è proprio il volto umano concreto della parola rivolta a noi. È proprio in Cristo che noi impariamo questo dialogo, tanto che lui nell'Apocalisse, capitolo 21, 6, dice: io sono alfabeto, io sono alfa e omega, io sono tutto l'alfabeto, cioè io sono un linguaggio, io sono una parola parlata da Dio, ma agli uomini, e io da uomo, figlio di Dio che si è fatto uomo, ecco, io ho elaborato con la mia persona, con la mia divina umanità, ho elaborato un linguaggio, che sono io, che è vero uomo, vero Dio, cioè un linguaggio filiale, un linguaggio che ci innesta in questo dialogo con Dio da figlio al padre, da figlia al padre. E questo è molto chiaro. E perciò, vedete, a questo sordo balbuziente Cristo non ha fatto un miracolo dicendo: senti, cominci a parlare. Quanti miracoli Cristo ha fatto così, o i segni se vogliamo. Invece questo è molto concreto. Mette le dita negli orecchi, bagna con saliva questi due e li mette sulla lingua e lo porta lontano dagli altri. Esprime una incredibile concretezza con quale Cristo affronta questo sordo balbuziente. Cioè non è che semplicemente gli dice una parola, fa proprio vedere che la parola coinvolge tutta la realtà umana. Non è possibile parlare con Dio solo foneticamente, solo lasciare fuori le parole. Bisogna coinvolgere tutta l'umanità. Questo fa vedere lo stesso modo con cui Cristo guarisce questo che non ha sentito e perciò non ha potuto parlare. Ora però diventa interessante, siccome siamo nella terra straniera, negli Atti degli Apostoli viene sottolineato tante volte, basta pensare al capitolo 10-15, come è importante che i pagani hanno ricevuto lo Spirito Santo. Perché? Perché il Maestro che ci insegna e ci inizia quel linguaggio che è Cristo. Basta pensare all'Annunciazione, come lo descrive Luca, no? Chi dialoga con Maria? Lo Spirito Santo. È la potenza dello Spirito Santo che avvolge la Vergine di Nazaret e che le rende capace di dire sì, cioè di cominciare il dialogo creativo. Capisci che forte? E allora Paolo nella prima Corinzi, capitolo 2, dirà apertamente: è un grande rischio a noi di sbagliare il linguaggio, di cominciare a usare un linguaggio secondo la maggioranza culturale nella quale ci muoviamo, secondo il mondo. Dice: noi abbiamo un linguaggio insegnato dallo Spirito Santo e non suggerito dal mondo. E allora, siccome i cristiani siamo sempre più una minoranza dentro un mondo, questa domenica, questo Vangelo è fortissimo, a mio parere, perché ci sta mettendo davanti a una verità molto facilmente presente, che noi assorbiamo dal mondo il linguaggio, il che vuol dire che prima del linguaggio c'è la mentalità, ma prima della mentalità c'è la vita, che noi cominciamo a assorbire il modo di vivere. Questo coincide con il modo di pensare e di esprimersi. E guarda, forse un po' di esame, un po' di prudenza ci viene spontaneamente da questo Vangelo. Proviamo a pensare come ci siamo abituati a un certo linguaggio che noi pensiamo persino che è normale ed è gravemente balbuziente. Per esempio, barocco. Piene chiese del barocco. Ma è un linguaggio molto balbuziente. Da un lato favorisce i ricchi, la classe governativa, con tutta la loro sensualità, basta pensare ai vestiti del barocco, e dall'altro per il povero popolo fedele una marea di omeletica molto severa, molto austera, molto esigente. Vorrei proprio vedere in quale chiesa barocca emerge come prima verità il linguaggio di Cristo, che Dio è Padre e che noi siamo la comunione, la comunità dei figli nel Figlio. Come mai che ci ha messo davanti a Cristo, ma non ci ha fatto vedere che siamo in Cristo? Come che ci ha fatto vedere la vita avanti o dietro o accanto, a sopra o sotto, ma non dentro di noi? Vedete, e ci sembrava per secoli normale. Normale. E la filosofia. Dio è un essere assoluto, un essere perfetto, quello che vuoi. Ma come che invece non ci è familiare che è Padre? La verità che abbiamo rinchiuso in un mondo astratto, filosofico, e ci sembrava persino intellettualmente ricco e interessante, e alla fine arrivano i profeti, cito uno, Nietzsche, e dice: lontano siamo arrivati, adesso almeno possiamo sapere che non esiste la verità, o per almeno che non c'è una verità, o per almeno che non abbiamo linguaggio capace di dire ciò che è la verità. Vedi? Cioè, questo Vangelo ci dice molte cose, di essere molto attenti, perché c'è un linguaggio insegnato dello Spirito, che è quello dell'amore del Padre versato nei nostri cuori, Romani 5,5, e che si realizza in modo pasquale. Nessun linguaggio di nessun mondo ti insegnerà questo. Allora penso che questo Vangelo ci mette davvero davanti a una prudenza, una cautela, e richiede un permanente discernimento dei cristiani per avere capacità di dire Cristo. Altrimenti, guarda, abbiamo detto, come dice Nietzsche, o ancora molto meglio e molto più esaurientemente Solovyov, abbiamo elaborato una visione di un cristianesimo contro quale si è rivolta tutta una cultura di ultimi secoli, ma Solovyov dice: grazie a Dio non sfiora il cristianesimo, ma ciò che noi abbiamo fatto di cristianesimo, una miscela pericolosa con tanti compromessi.